delle norme giuridiche, si affida ad altri soggetti, si affida a speciali meccanismi pubblici al fine di realizzare in un altro modo, ma ugualmente efficace, quelle finalità di ordine che erano state disattese nella prima fase di esistenza e di operatività della norma penale. E quindi dobbiamo subito dire che i soggetti che in questo momento si trovano investiti di norme, di valutazioni giuridiche, sono comprensibilmente gli stessi ai quali abbiamo fatto riferimento prima, perché i protagonisti della vicenda alla quale si riferisce il diritto penale non possono essere logicamente che gli stessi, poiché si tratta di modi diversi per riconoscere e soddisfare determinati interessi della vita sociale, i soggetti attivi e passivi della situazione sono ancora quelli ai quali si faceva riferimento nella prima parte della norma. Per essere più concreti, abbiamo detto prima, il titolare di un diritto, cioè il portatore di un interesse sul quale è caduta una valutazione positiva dell'ordinamento giuridico. Una valutazione positiva che ha trasformato quello che è un semplice interesse, un interesse sociale, in un diritto, cioè in un interesse la cui soddisfazione può essere perseguita legittimamente ed anzi deve essere perseguita legittimamente sotto lo scudo protettivo del diritto. Noi conosciamo qual è il soggetto in cui interesse il diritto ha trasformato in un diritto soggettivo. Sappiamo da quello che abbiamo detto prima che questo soggetto è lo Stato. Sappiamo che non è mai un soggetto singolo, il titolare attivo della situazione alla quale si riferisce il diritto penale è sempre lo Stato, poiché anche gli interessi collettivi, gli interessi nei quali confluiscono e si trovano diverse posizioni individuali che cumulano creando una posizione che riguarda l'intera collettività e che si impersona nello Stato come amministratore degli interessi comuni. Quindi possiamo facilmente intuire che quando la soddisfazione di questo interesse sia stata resa impossibile dalla concreta ricerca storica, non per questo è modificata la esistenza e la particolarità di una situazione giuridica che il diritto penale aveva costituito nella sua prima fase di vita. E questo si ricollega alla consapevolezza che noi abbiamo acquisito che il diritto è un valore, il diritto cerca di ottenere, e questo è il suo compito, un riscontro nei fatti, ma è di per sé un valore che è destinato come ad influenzare il verificarsi dei fatti storici, conserva la sua validità, anche se in concreto la vicenda storica registri un andamento delle cose diversa da quella che il diritto aveva di mira e che si sforzava di realizzare. E quindi credo che sulla base di questa idea fondamentale della permanente validità del diritto, della intangibilità del diritto, sia evidente che il diritto riconosciuto dallo Stato, il diritto che consacra l'interesse collettivo dentro della tutela penale, rimane invariato in linea di principio, anche se la funzione determinatrice, orientatrice della norma penale nella sua prima fase non abbia ottenuto il risultato politico. E cioè anche quando la norma è stata disobbedita, anche quando la sua valutazione di giustizia è stata inattesa, anche quando è stato in concreto menomato l'interesse giuridico che noi sappiamo poi essere contenuto del diritto, il diritto come piano, il diritto penale obiettivo e il diritto penale subiettivo, cioè il diritto soggettivo dello Stato, rimangono indenni in linea di principio, anche se in concreto la situazione di fatto rappresenti l'esatto contrario di quella che il diritto cercava di stabilire. Guardiamo adesso, poiché abbiamo riscontrato la identità della situazione di diritto, guardiamo un momento quello che si può ritenere sia accaduto nella correlativa situazione passiva, la situazione di obbligazione. Quindi lo Stato investito del diritto continua a richiedere la soddisfazione del proprio interesse, di quell'interesse collettivo, e possiamo dire in linea di principio anche il soggetto al quale si era indirizzata la norma penale nella forma della obbligazione non è stato certamente esonerato per il fatto di non avere risposto in modo adesivo, in modo positivo alla sollecitazione della norma. se noi ritenessimo il contrario, dovremmo pensare che la effettuazione di un delitto di omicidio faccia cadere, faccia venir meno quella solenne dichiarazione di giustizia sulla quale è fondata appunto la inammissibilità delle attività dirette a compromettere la vita degli altri soggetti. Quindi possiamo e dobbiamo tener conto che il soggetto titolare dell'obbligo di non uccidere ha in realtà ucciso e si trova in una situazione particolare, certamente il principio della permanente validità del diritto, quale che sia la vicenda storica, concreta, vale non soltanto per quanto riguarda il diritto soggettivo dello Stato, ma vale, ripeto, in linea di principio anche per quanto riguarda l'obbligazione, la limitazione che alla volontà e alla sfera di interessi del soggetto derivavano dalla esistenza di una norma penale diretta a tutelare l'interesse nel caso della integrità della vita. Quindi, diciamo, sempre in linea di principio, al diritto soggettivo dello Stato diretto a rendere possibile la soddisfazione di questo interesse corrisponde una generica e permanente situazione di limitazione per quanto riguarda il soggetto obbligato. Che egli nel frattempo abbia ucciso, che abbia quindi alterato purtroppo quella situazione di interesse che il diritto voleva tutelare, non tocca che ancora il diritto, la giustizia, la razionalità sociale siano dalla parte del principio della integrità della vita. Averla soppressa questa vita non significa avere modificato il diritto, non significa aver modificato i principi, non significa aver modificato la limitazione, la costrizione, si intende costrizione ideale che ricade sul soggetto obbligato, ma un titolare rimane titolare in certo modo dell'obbligo giuridico, in certo modo perché le modalità di esercizio di questo diritto e di attuazione di questo dovere sono mutate in relazione alla fase nella quale ci troviamo e questo rende appunto in certo modo diversa la seconda fase di vita della norma, il secondo processo di incentivazione della norma di proprio primo, ma appunto si tratta di modificazioni nel modo di esercitare il diritto, nel modo di adempiere all'obbligo giuridico. Non si tratta di un mutamento del giudizio sociale in ordine alla situazione della quale si tratta, una modifica che è inevitabile perché il diritto ha una sua inevitabile e comprensibile costanza di propositi per la quale il giudizio che sta intorno alla giustizia della situazione non muta per la mancata collaborazione positiva da parte del soggetto. E anche ancora una volta una se lo Stato al quale noi abbiamo accennato e tutta in linea di principio non risulta modificata in conseguenza della condizione del reato. E questo riferimento allo Stato è quello sul quale ci siamo intrattenuti un po' rapidamente al termine della lezione precedente, quando abbiamo fatto notare che nel fenomeno penale lo Stato compare in una duplice veste e assume in queste due, per così dire, incarnazioni una diversa sostanza. In certo senso una diversa natura. Da un lato abbiamo quello Stato amministratore degli interessi, quindi lo Stato interessato alla integrità di certe situazioni di cui abbiamo parlato prima, quando abbiamo detto che lo Stato è dall'inizio e rimane anche dopo la commissione del reato titolare in proprio di un certo interesse sociale che viene riconosciuto, che viene giudicato, che viene consacrato come diritto. E abbiamo accennato nella lezione precedente, appena un momento, al fatto che questo giudizio espresso sulle situazioni di interesse comune, di interesse collettivo nella vita sociale, queste valutazioni di giustizia che sono destinate a trasformare degli interessi in veri e propri diritti e che quindi portano ad investire con una valutazione, con un principio giuridico delle situazioni di fatto, queste cose avvengono ad opera dello Stato, ad opera dell'intera collettività, ma guardata, considerata in modo diverso. Non la collettività che gestisce propri interessi collettivi, ma la collettività che si raccoglie per esprimere i fondamentali giudizi sociali intorno a quello che è giusto o non giusto, intorno a quello che è realizzabile o invece evitabile nell'ambito della vita sociale. Cioè, gli uomini componenti di una collettività si raccolgono insieme per ragioni diverse o si raccolgono insieme e congiungono i loro sforzi per perseguire meglio insieme gli interessi comuni, ed è tutta l'ampia sfera dell'amministrazione dello Stato, i soggetti, per così dire, coalizzati, messi insieme per tutelare meglio i loro interessi, o invece i soggetti che compongono la collettività, che si mettono insieme, che si ritrovano insieme per una cosa estremamente importante e impegnativa, cioè per stabilire le regole in base alle quali si svolgerà la vita della collettività. Le regole in base alle quali saranno riconoscibili come diritti, saranno ammissibili alla tutela del diritto, della società, taluni interessi che nella concreta realtà sociale si pongono e sono interessi privati, ma sono anche degli interessi pubblici, cioè l'interesse pubblico, l'interesse di cui è portatrice la pubblica amministrazione, non ha una validità per definizione per il fatto solo di essere quello un interesse della collettività. Il fondamento della sua legittimità e della sua vulnerabilità è ancora una volta da ricercare in un atteggiamento positivo della collettività nella sua espressione sovrana, cioè in quel momento nel quale i soggetti si raccolgono insieme non per tutelare interessi ma per comportarsi come legislatori, cioè per esprimere giudizi sovrani e validi intorno alla validità e perseguibilità degli interessi privati e pubblici che si riscontrano nella vita sociale. E quindi vi è, e noi lo conosciamo, un altro soggetto che partecipa al rapporto al quale dà vita la norma penale. E questo soggetto è un soggetto pubblico, è ancora lo Stato, ma non è lo Stato come titolare di interessi, è invece lo Stato come espressione normativa, e lo Stato come regolatore sovrano della vita sociale, è lo Stato che emana i comandi che si traducono in obblighi, è lo Stato che esprime i principi che si definiscono come diritti, e quindi è lo Stato detentore di un potere che non è un potere di fatto, ma è un potere giuridico, è lo Stato che ha la sovranità per sua definizione, sovranità giuridica generatrice delle situazioni di obbligo di diritto che vi sono nella vita sociale. Ora, se noi assumiamo, come abbiamo detto, che dopo la violazione del diritto, e forse faremmo meglio a dire, per essere più chiari, dopo il tentativo di violare il diritto, perché ogni reato si consuma un danno sociale, ma attenta, non vulnera, non comprime, non uccide il diritto. Dopo questo abbiamo ancora in linea di principio intatto il diritto dello Stato come titolare degli interessi sociali, intatta quindi la pretesa di vedere soddisfatto in qualche modo questo interesse, vediamo intatto il vincolo, l'obbligo del soggetto passivo del rapporto, che evidentemente non si è sciolto, non si è liberato della sua obbligazione giuridica con la commissione del reato, ne è rimasto in certo modo vincolato, e abbiamo intatto, questo direi più intatto che mai, il potere di comando, il potere di giudizio dello Stato, quello che investe di sé i diritti e gli obblighi nella vita sociale. esiste quindi il potere giuridico sovrano dello Stato in materia penale, intangibile, esso pure direi infungibile, esso più che mai, più che ogni altro, di fronte alla concreta violazione del diritto. Si può pensare che il potere di comando dello Stato, la volontà della intera collettività di ritenere giusto un comportamento e ingiusto un altro, ammissibile e difendibile il primo, evitabile e condannabile il secondo, sia toccato questo potere che riguarda la collettività dall'atto singolo di ripetizione del soggetto che si esprime nella commissione del reato. E allora se la situazione è questa, cioè se tutto come prima, se l'atteggiamento ribelle del soggetto ha potuto determinare una grande confusione, un grande disordine nella vita sociale, ma non ho potuto alterarne i principi, i criteri di giustizia, allora si tratta di vedere in qual modo in questa fase operano, si esprimono le situazioni giuridiche per realizzare quelle finalità che evidentemente non sono state abbandonate, non sono venute meno, se sussiste ancora un diritto, se sussiste ancora un obbligo dal quale il soggetto, malgrado il suo atto illecito, non è riuscito a svincolarsi, se sussiste soprattutto la posizione di potere, di giudizio e di comando dello Stato, il problema è di vedere come le finalità del diritto continuano ad essere perseguite e realizzate in questa fase del diritto. E per quanto riguarda il modo di realizzazione di queste finalità, intervengono degli elementi innovativi. Cioè, fermo restando che in linea di principio tutto è invariato, i valori sono quelli che erano all'inizio intangibili ed intatti nei confronti della violazione intervenuta del diritto, si può però bene immaginare che gli strumenti di attuazione, il meccanismo di attuazione di queste finalità sia modificato proprio in considerazione di quello che è avvenuto. Che cosa è avvenuto? È avvenuto il venir meno di quell'affidamento che il diritto faceva al soggetto al quale aveva indirizzato in forma di obbligo la sua esigenza. Non uccidere, quello che è accaduto è che il soggetto ha ucciso, cioè che il soggetto non ha collaborato, che il soggetto non ha aderito, che non è stato il collaboratore e il realizzatore che il diritto immaginava egli fosse, egli dovesse essere. Questo è il fatto nuovo. Mentre il diritto ha puntato nella prima fase di vita della norma, ha puntato tutto sulla buona volontà, sulla cooperazione, sulla adesione del progetto, ecco il fatto nuovo. l'uomo in questo momento il diritto dall'organizzazione sociale costata che della volontà del soggetto non si può fruire come di uno strumento volenteroso e libero di realizzazione della volontà, di attuazione dei giudizi di valore che sono propri del diritto. E quindi, fermo restando la esigenza di consacrare, di tutelare l'interesse sociale alla vita della specie che noi abbiamo qui richiamato, è necessario che il diritto si rivolga ad altri soggetti, si rivolga ad altre volontà sulle quali poter fare quell'affidamento che aveva fatto inizialmente nei confronti del soggetto, riscontrando la mancata collaborazione da parte di lui. E questo non può avvenire che nel trasferimento dell'onere di realizzare le finalità del diritto dalla sfera del soggetto alla sfera dello Stato, dalla sfera, vorrei dire, privata del singolo, alla sfera della stessa organizzazione sociale. Quello che il singolo non ha voluto o non ha saputo fare dovrà fare a questo punto di per sé stessa la organizzazione sociale. E quindi i principi sono quelli, le valutazioni sono quelle, il diritto è quello, l'obbligo è quello, ma cambia il meccanismo di attuazione. E questo vuol dire che quella specie di surrogato ideale della conservazione della vita, che è la pena contro l'omicidio, perché la pena contro l'omicida è il surrogato ideale, il fatto idealmente sostitutivo della integrità della vita, la riconsacrazione nella forma possibile della validità di questo bene. Chi se ne occuperà? A chi il diritto si rivolgerà? Si rivolgerà allo Stato. Si rivolgerà allo Stato, che dovrà riaffermare questo diritto, che dovrà riconsacrare questo bene. E sappiamo che ciò avviene nella forma della irrogazione di una pena, cioè avviene attraverso un modo di essere del soggetto colpevole, avviene nella forma di una limitazione sofferta nella sua libertà al fine di reintegrare il diritto, al fine di dichiarare il diritto. Cioè questa limitazione mediante la quale il diritto rimprovera e condanna è l'esaltazione del bene che il soggetto ha compromesso. E questo quindi può avvenire solo attraverso lo Stato. Quale Stato? Quale Stato delle due incarnazioni dello Stato che io vi ho presentato innanzi, lo Stato che ha interesse proprio, interesse che gestisce come amministrazione degli interessi comuni, o lo Stato che esprime la verità della vita sociale, cioè esprime giudizi di valore, espressione di sovranità, e che dicono che cosa è vero, che cosa vale nella vita sociale. Mi pare evidente che il soggetto al quale è affidata la realizzazione pubblica e quindi sganciata dalla collaborazione del privato, il soggetto al quale si fa riferimento per riaffermare e riconsacrare il diritto alla vita, sia non lo Stato come titolare di questo interesse, ma lo Stato come portatore dei supremi giudizi sociali nei quali si esprime la sua sovranità. Perché se fosse altrimenti, questa sarebbe una forma di giustizia realizzata dalla parte offesa. Lasciamo per un momento da canto la circostanza che si tratta dello Stato portatore di interessi pubblici, di interessi comuni, ma noi abbiamo presupposto che questi interessi siano valutati, difesi, coperti dalla legge sovrana, così come gli interessi privati. E se fosse in singolo considerato parte lesa a farsi giustizia da sé, al di fuori di ogni garanzia, evidentemente questo non è possibile. Quindi lo Stato al quale ci si riferisce come quello che assume tutti sé di fronte alla defezione del singolo il compito di riaffermare la giustizia nella vita sociale, non è lo Stato come amministratore degli interessi comuni, ma lo Stato fornito del potere sovrano di giudicare e di dire la giustizia e quindi di punire. Ecco come punta a questo punto quel diritto di punire, quella potestà sovrana riferita allo Stato, ma appunto allo Stato sovrano, che è la potestà di punire. C'è questa capacità legittimata dalla norma che ha lo Stato di punire, che vuol dire che non soltanto questo Stato è tanto forte quanto è necessario per punire, ma vuol dire che esso ha tanta legittimazione giuridica, tanta capacità giuridica, per cui la sua punizione non è la pressione del più forte, ma è l'espressione dell'organo sovrano regolatore della vita collettiva. Qualche modo di essere dello Stato si dice che lo Stato era considerato titolare del diritto all'obbedienza, titolare del diritto all'obbedienza diventa titolare del diritto alla punizione, alla potestà di punire. Non è così, lo Stato non aveva un diritto all'obbedienza, o lo aveva così come lo ha qualsiasi privato, il proprietario che vede tutelato il tuo diritto e porti a cuore, se volete, di un diritto all'obbedienza alla norma che difende la proprietà, ma è vero, titolare del diritto di potere, di comando e quindi del potere di obbedienza è evidentemente lo Stato sovrano. Dall'altra parte, un diritto dello Stato che non è il diritto a punire, è il diritto a chiedere la punizione, è il diritto a chiedere la tutela. Quindi, come in ogni caso, anche nel campo del diritto penale, il soggetto dell'interesse leso non si fa giustizia da sé, non si fa giustizia da sé né nel campo civile né nel campo penale, ma il diritto innegabile di chiedere allo Stato sovrano di mettere in moto i meccanismi della sua sovranità per fare obbedire, per risarcire, per punire, cioè fare quello che è proprio dello Stato sovrano, in un meccanismo che evidentemente è attivato dal soggetto in cui interesse è stato leso, in cui diritto è stato violato. E questo avviene in una forma particolare che cercherò di spiegarvi nella lezione di domani.